Adesso passiamo invece la parola ad Alessandra Zinno, direttore centrale della Direzione Risorse Umane e Affari Generali di ACI Automobile Club d'Italia. Anche voi ormai vi abbiamo anche già letto su un po' di articoli, vi state buttando, diciamo, col cuore veramente in questo viaggio dello smart working, e quindi chiederei anche te di raccontarci come lo state impostando e come sta andando.
Ok, grazie. Intanto buongiorno a tutti e grazie per l'opportunità. Per chi non ci conosce, l'ACI è un ente pubblico non economico, quindi una realtà che, al pari di molte ascoltate oggi, anche colleghi illustri sia della Presidenza del Consiglio e anche delle realtà, diciamo, locali, ha la possibilità, perché non è propriamente statale, di gestire in autonomia e di prospettare, probabilmente con un po' più di margini di manovra, attività quali lavorative, quali lo smart working, attività, non so se si vede, si legge bene, che in qualche modo, in termini molto agili, l'ACI già da molto tempo ha attivato, senza provare a dargli una denominazione. Certamente noi siamo abituati a gestire, non solo, perché siamo un ente a base associativa, quindi non solo clienti e soci, ma anche servizi delegati dallo Stato. Ed è una grande responsabilità per una realtà come l'ACI. Non è una realtà grandissima, siamo circa 3.000 dipendenti, abbiamo una spiccata vocazione territoriale e questo ci aiuta molto. E abbiamo cittadini che ogni giorno, e operatori professionali che ogni giorno entrano nella nostra realtà. Quindi non potevamo non avere una visione e quindi un atteggiamento sempre proattivo e non avere un mandato sempre molto aperto e pieno da parte dei nostri vertici nell'investire costantemente nelle risorse umane, nell'investire costantemente sulla tecnologia, perché l'abbiamo detto più di una volta, non si riesce a fare lavoro agile se non c'è tecnologia, no? Non a caso le colleghe che mi hanno preceduto hanno ribadito quanto è difficile senza tecnologia fare lavoro agile, ovvero gestire le attività lavorative che ogni giorno vengono richieste a tutti noi senza uno strumento adeguato. Bene, ACI lo ha fatto, ha sempre investito nella tecnologia. Noi abbiamo, lo dico per la collega consigliera che mi ha preceduto, noi abbiamo dei processi di lavoro praticamente digitalizzati al 100%. Abbiamo nella gestione di quelle che burocraticamente vengono definite le pratiche, la gestione del pubblico registro automobilistico, quindi l'intero universo dei veicoli circolanti in Italia dal punto di vista giuridico. Abbiamo un progetto che, a proposito di integrazione, quindi il documento unico, gestiremo insieme al Ministero delle Infrastrutture, quindi c'è tutto uno scenario ideale, direi, per arrivare a consentire con numeri il più ampi possibili, quindi con un consenso molto largo, quello che è il lavoro agile. Noi andiamo già presso i cittadini in difficoltà o con particolari situazioni di debolezza a gestire con il lavoratore che agilmente, quindi con il proprio mezzo, ma con strumenti che noi mettiamo a disposizione, va a gestire quella che è l'esigenza personale di un cittadino in capo ad un veicolo automobilistico. Questo perché siamo riusciti a farlo. L'ho detto prima, c'è un mandato politico, il senatore giustamente prima ci teneva, e io come dirigente pubblico non posso che essere d'accordo, credo, come tutti gli altri, ci teneva alla distinzione di quello che è il mandato politico dalla gestione. È anche vero che il combinato disposto, diciamo, eccellente di questi due fattori fa un'amministrazione, una realtà amministrativa altrettanto di successo. Noi abbiamo potuto lavorare anche perché c'è un mandato aperto di fiducia nei confronti della dirigenza dell'ACI da parte dei vertici da sempre. Così come le parti sociali, le abbiamo citate più di una volta, è chiaro che il consenso è fondamentale, lo è perché le organizzazioni sindacali sono comunque un fil rouge nella negoziazione, nelle politiche contrattuali e anche nelle politiche di incentivazione. ACI investe molto sulla formazione e sull'incentivazione, quindi su sistemi premianti che devono fatalmente superare quelle che sono le ritrosie di un virgolettato dipendente pubblico, no? Sempre comunque oggetto di attenzioni dei media, vituperato, no? Spesso e volentieri nei propri comportamenti. La formazione serve anche a sensibilizzare al cambiamento, serve a sensibilizzare il dipendente pubblico nel gestire non solo da casa, perché ACI sono quasi 12 anni che fa telelavoro e abbiamo più di 120 dipendenti in telelavoro, anche modalità di prestazioni lavorative fuori dal proprio ambiente. Lo facciamo perché prima ancora di arrivare allo smart working puro, e di cui poi dirò brevemente, noi abbiamo la possibilità di dare a colleghi, funzionari, dipendenti che per situazioni particolari devono stare avvicinati alla propria famiglia, ai propri affetti familiari, alle proprie difficoltà, la possibilità di essere delocalizzati, cioè di lavorare presso un altro ufficio, che è già un lavoro agile. Questo cosa significa? Significa avere una classe dirigente, da questo punto di vista, sensibile e attenta, significa avere politiche del personale che vanno verso la persona, cioè verso la risorsa messa un po' al centro, però significa anche avviare, e ormai già da molto tempo, quello che è un patto di responsabilità col dipendente. Io proprio qualche giorno fa sentivo su Radio 24, c'era un'intervista all'assessore alle politiche del personale della Regione Emilia-Romagna e parlava di smart working, perché ormai onestamente dove giri giri lo smart working va di moda e noi vogliamo, insomma, se siamo qui è proprio perché non vogliamo che rimanga solo una moda, ovviamente. E la collega, diciamo l'assessore, non la collega, l'assessore parlava di un patto di responsabilità che è bidirezionale. È chiaro che ci vuole un dirigente disponibile a non avere il collega, il funzionario tutti i giorni fuori dalla porta o pronto alla telefonata. Ci vuole una responsabilità dei nostri dipendenti, del nostro personale, a saper lavorare, come dire, da un'altra parte. E da un'altra parte non è solo casa, ma è in qualsiasi altro contesto. E qui vengo, e noi l'abbiamo fatto anche attraverso politiche di incentivazione che ormai arrivano all'individuo, passando però per il team, cioè passando per la squadra, perché poi se ognuno di noi in una squadra ha perfettamente consapevolezza del ruolo che gioca, non evita di lavorare se non sta in ufficio, non evita di non rispondere ad una mail se non sta in ufficio, e quindi si crea quella che è la fiducia, il trust, insomma, no? Tra le due parti. ACI che cosa ha fatto? Funzione pubblica, come dire, ci ha chiamato, ormai parlo più di un anno fa, noi lavoriamo spesso col dipartimento e noi ci siamo presentati proprio per i motivi che vi ho detto, perché in qualche modo già lo facevamo, quindi ci è sembrato tutto sommato un naturale proseguimento e anche una modalità di integrazione con le altre realtà. Quando abbiamo costruito l'intervento di oggi, abbiamo parlato, l'ho citata, si vede poco, ma quella cosa che non si vede molto ma che c'è, che è la nebulosa organizzativa, parte dal presupposto che ogni amministrazione non può essere autoconsistente, autodeterminata, ma deve continuamente colloquiare con le altre amministrazioni. Ho parlato del nostro progetto, del documento unico, dell'interoperabilità, è stata citata anche prima, e il nostro lavoratore agile diventa in qualche modo protagonista proprio perché è permeabile al contesto. Noi abbiamo raccolto e fatta sia un'analisi organizzativa, perché si è parlato di prestazioni che si prestano o meno al lavoro agile, e sia fatto un investimento di strumenti, quindi di device che consentiranno poi al lavoratore di poter rispondere dal contesto, e l'abbiamo escluso rispetto al telelavoro proprio perché è un'altra cosa. Stiamo ragionando in questo momento con un questionario, abbiamo prima, come dire, raccolto le esigenze professionali, raccolte quelle che sono le attese poi di uno smart worker, e faremo formazione, la cominciamo il mese prossimo, perché è chiaro che se non c'è il famoso patto e la sensibilità del dirigente, soprattutto lo dico perché io per prima, insomma, ovviamente sono sicura che qualcosa dobbiamo cambiare come dirigenza, ma serve anche la responsabilità reciproca. E poi abbiamo provato a fare due conti, perché non voglio, come dire, togliere l'alea un po', non dico romantica, insomma, no, ma che si sta creando, Laura, però è chiaro che io ho provato a dire, va bene, ma ci conviene poi alla fine lo smart working, non solo dal punto di vista funzionale ed organizzativo, e proprio con la funzione pubblica, perché abbiamo fatto dei sottogruppi, ognuno ha curato alcuni aspetti, in effetti con lo smart working qualcosa risparmia non solo il contesto della mobilità sostenibile, anche se io su questo sono sempre un po' perplessa, ma parlo dell'abitudine romana, perché è vero che lo smart worker non andrà in ufficio quel giorno, però probabilmente si muoverà comunque per forse dedicarsi di più alla famiglia, cioè non è detto che non prenda la macchina lo stesso. Ma detto ciò, da un punto di vista probabilmente dell'assenteismo, noi abbiamo fatto delle proiezioni e quello che è un fisiologico assenteismo di chi magari deve prendere un giorno di ferie o deve assentarsi per un certo titolo, se sa che quell'attività lavorativa la può rendere nel luogo e nello spazio che in quel momento e in quel giorno gli può essere più utile fare, eseguire, probabilmente aderirà con più entusiasmo e quindi non avremo, come dire, la tacca, il codice di assenza, perché poi voi sapete le amministrazioni sono tenute a pubblicare i tassi di assenza e noi dirigenti, soprattutto noi del personale, stiamo sempre a controllare i flussi, no? Perché non è bello mostrarsi come un'amministrazione con un tasso di assenteismo alto. E poi abbiamo istituito un osservatorio immobiliare. Noi, dicevo prima, siamo una realtà territoriale molto spinta, sia in termini di federazione che di amministrazione nazionale. Abbiamo molti spazi, considerate che c'è un turnover molto basso, adesso c'è una ripresa nelle assunzioni, abbiamo avuto le autorizzazioni, non parlo solo io ma anche delle pubbliche amministrazioni, di assunzioni e quindi torneranno un po' di dipendenti nuovi e io mi auguro anche professionalità digitalizzate, perché poi anche qua noi non è che possiamo solo assumere e non cercare profili professionali adeguati alla realtà. Abbiamo scoperto che ci sono tanti metri quadri inutilizzati e che possiamo fare delle convenzioni con le realtà private e pubbliche, soprattutto alcune nostre realtà territoriali sono situate in zone storiche o zone commerciali. Questo significa anche, come dire, capovolgere anche da un punto di vista, se volete, di efficienza, no? Ed economicità, e provare anche a creare, non dico un'entrata perché le entrate non sono mai alte, però certamente un fattore di osmosi, perché chi viene nei nostri uffici per utilizzare spazi di coworking, e noi stiamo ragionando su questo, probabilmente ci conoscerà meglio e ci conoscerà come realtà amministrativa non solo tipicamente burocratica ma anche come qualcosa di più virtuoso. Grazie.
Bene, grazie mille. Sì, effettivamente è vero, no? Nel senso che alla fine le pubbliche amministrazioni forse hanno anche un patrimonio immobiliare che oggi è scarsamente valorizzato, no? Sì. E si possono creare veramente delle idee innovative che possono costare anche molto poco, proprio per reimmaginarsi lo spazio lavorativo, addirittura metterlo, diciamo, a valore, no? Quindi anche con delle partnership,
esatto,
esterne.
Noi lo abbiamo inserito a proposito appunto di visioni e prospettive, lavoriamo con le nostre strutture, e, tra i nostri progetti strategici lo è già lo smart working, però cerchiamo, questo non so se probabilmente è un po' una nostra deformazione professionale, però quando c'è un'opportunità devi sempre poi cercare di capire se c'è anche un ritorno, non dico in termini di rendimento, ma certo di visibilità, perché poi comunque noi teniamo molto ad una visibilità positiva.
Ok, grazie. Chiuderei con te anche con questa domanda sulle raccomandazioni per il futuro governo.
Certamente restituire quella che è una credibilità che forse in qualche modo si è persa. in capo sia al dipendente pubblico in senso lato, e poi dare al dirigente pubblico il riconoscimento di un uomo che, come dire, rischia un po' tutti i giorni. Probabilmente chi è seduto, oltre che insomma qui con me e anche nella platea, sa che significa essere dirigente pubblico e muoversi nei meandri, e non è un'espressione negativa, ma letteralmente direi quasi geografica, della normativa che rallenta certamente le capacità di crescita o di investimento di un dirigente, perché ogni dirigente che deve mettere una firma oggi, oltre che ricordarsi se nel frattempo ha rinnovato la polizza di RC patrimoniale, che non è poco, perché pure quello non è poco, deve essere sicuro che il proprio procedimento sarà normativamente perfetto. Questo forse toglie un po' di voglia, perché c'è tanta normativa che ha ingessato, per non dire rallentato, le capacità prospettiche della dirigenza.
Ok, grazie mille.